Buonasera, siamo alla terza lezione sul quello che abbiamo chiamato da programma la famiglia ebraica attraverso i racconti della tradizione ebraica. Questa sera di racconti ne faremo pochi, faremo più che altro passi di Talmud e passi di Halakha. Abbiamo parlato nella prima lezione attraverso i racconti, abbiamo visto che anche i rabbini litigano con le mogli. Nel secondo incontro che abbiamo fatto abbiamo visto se per sposarsi c'è bisogno di ricercare la bellezza oppure anche la bruttezza ha un suo valore, sempre attraverso i commenti e attraverso le storie. Allora, la lezione che faremo questa sera è sul rapporto coniugale, ossia come la tradizione ebraica vede il rapporto coniugale, ossia se l'astinenza sia un valore oppure quali sono i limiti del rapporto coniugale, in pratica come la tradizione ebraica vede. Io ho intitolato questa serata "Non siate come galli appresso alle galline", perché questa è una frase che io ho ricavato dal Talmud, perché il Talmud dice che a un certo punto uno dei decreti rabbinici che furono decisi, antichissimi, fino all'epoca di Ezra, quindi sta parlando ancora tra la distruzione del primo e la ricostruzione del secondo tempio di Gerusalemme, che quindi i rabbini di allora decretarono che si dovesse limitare il rapporto sessuale e quindi istituendo, come vedremo nel corso della serata, alcune regole che oggi non si usano più per evitare che i mariti evitare che i mariti siano distraggano dalla vita santa di tutti i giorni. Allora, adesso per riuscire un attimino a prendere di vista l'argomento, noi cominceremo da tre parole che vengono scritte nella Torah e che compaiono anche nella Ketubah, ossia nel contratto matrimoniale, quando due persone si sposano. Voi sapete che il contratto matrimoniale è formato da tutta una serie di obblighi del marito nei confronti della moglie. In pratica, due persone che si sposano, il marito ha tutta una serie di obblighi nei confronti della moglie, la moglie in pratica non ha quasi obblighi nei confronti del marito, il marito che deve lavorare, il marito che deve portare a casa il pane, il marito che deve dare alla moglie tutto ciò che la moglie necessita, e la donna in realtà non ha grandi obblighi se non quello della fedeltà. Poi altre cose, questo non viene. Ma non era questa la lezione? Allora, sul lavare e stirare sarà la prossima lezione. Allora, vediamo un attimino che cosa dice la Torah. La Torah dice nel libro di Devarim, sono tra le ultime regole che Mosè dà al popolo ebraico prima di morire, prima di far entrare il popolo ebraico in terra di Israele, She'era kesuta ve'onata lo igra, il suo alimento, cioè l'alimento della moglie, il suo vestiario e il suo rapporto non le farà mancare. Praticamente, secondo la Torah, il rapporto coniugale è un obbligo che il marito ha nei confronti della moglie, e la moglie non ha nessun obbligo di fornire rapporto coniugale al marito, E in realtà il marito che deve sottostare al volere della moglie, e quindi è una, come dire, è una regola che, come vedremo, implicherà dei problemi anche dal punto di vista legale, quando il marito si rifiuta di dare alla moglie la sua, come dire, quello che si chiama onatà, cioè il periodo del rapporto, mentre la moglie in realtà può rifiutare al marito di avere dei rapporti, il marito non può assolutamente rifiutare alla moglie di avere rapporti sessuali, perché questo è l'obbligo dell'uomo, è la mitzvah che l'uomo deve alla propria consorte. E andiamo a vedere subito, immediatamente, un piccolo passo di Talmud, preso dal trattato di Ketubot, che parla apposta dei rapporti coniugali. Dice la Mishnah, ossia l'inizio del trattato: colui che rifiuta alla moglie il rapporto, secondo Shammai, lo può fare per 2 settimane. Secondo Hillel, per 1 settimana. Cioè, qui i maestri discutono dopo quanto tempo la moglie può chiedere al tribunale rabbinico il divorzio se il marito si rifiuta di dare alla moglie la propria prestazione sessuale. Secondo Shammai, se il marito dice io per 2 settimane non voglio avere rapporti coniugali con mia moglie, la moglie, trascorse le 2 settimane, può recarsi al tribunale rabbinico, il tribunale rabbinico può obbligare il marito a dare il divorzio, perché il marito per 2 settimane, dopo 2 settimane, non torna a stare con sua moglie. Secondo Hillel, lei dice 2 settimane sono troppe, la donna ha il diritto, quindi dopo 1 settimana la donna può chiedere il divorzio.
Ma non c'è già un periodo in cui non possono fare rapporti?
Come?
C'è già un periodo ogni mese in cui non possono avere rapporti.
Ho capito, ma oltre a quel periodo... oltre a quel periodo, è vero, è vero. È vero, esattamente. Il commento che viene dato poi al pensiero di Hillel è perché si dice Hillel fa questo ragionamento. La donna già per 1 settimana, che è praticamente il periodo del ciclo più i 7 giorni successivi, non può avere dei rapporti. Se tu gli dai un'altra settimana, già sono 2 settimane, e quindi è troppo. Quindi può avere al massimo, cioè se tu gli dai altre 2 settimane, chiedo scusa, è praticamente il marito che cosa fa? Fa il calcolo e sta con la moglie solamente 1 volta al mese. Invece il marito, al massimo che si concede al marito, è quello di dire, oltre al periodo in cui, dal punto di vista ebraico, è vietato stare con la propria moglie, oltre a questo gli si dà anche 1 sola settimana per non stare con la propria moglie. Ma trascorso questa settimana, il tribunale rabbinico può regolarmente chiedere, obbligare il marito a dare il divorzio. E se il marito non vuole dare il divorzio, finisce in prigione. Molto semplicemente. Certo. Gli studiosi, però i Chachamim, cioè i maestri, secondo la Mishnah, dicono però devono anche fare i calcoli con la realtà. Ci sono degli uomini che lavorano, degli uomini che sono costretti a stare fuori casa. Allora, gli uomini che sono costretti a stare fuori casa sono costretti anche a dare alla moglie il divorzio perché non possono... Allora, quindi il Talmud, adesso la Mishnah dice, gli studiosi possono assentarsi per studiare Torah 1 mese senza chiedere il permesso alla moglie, perché la moglie dice no, io sono moglie, tu mi devi dare quello che mi spetta. No, se no, per 1 mese, trascorso il mese, secondo la Mishnah, anche lo studioso di Torah deve concedere il divorzio alla moglie. Gli operai 1 settimana. Il rapporto di cui parla la Torah è, cioè il rapporto sessuale che la Torah obbliga il marito a dare alla moglie, è questo: coloro che passeggiano, poi vedremo chi sono quelli che passeggiano, quelli non hanno niente da fare, poi vedremo chi sono, tutti i giorni devono dare, se la moglie vuole, dice allora, tu non fai niente dalla mattina alla sera, poi vedremo chi sono quelli che non fanno niente. Allora, se c'è chi non lavora, la famosa frase chi non lavora non fa l'amore non è vera, secondo la parte ebraica, chi non lavora avere e deve. Allora, i rapporti di cui parla la Torah è coloro che passeggiano tutti i giorni, gli operai due volte alla settimana, gli asinai una volta alla settimana, i cammellieri una volta al mese, i mariai una volta ogni sei mesi. Questa è un'opinione di Rabbi Eliezer. Certo, perché ovviamente le persone che vanno in nave rimangono fuori per molto tempo, altrimenti il marito perde il lavoro, perché bisogna un attimino avere a che fare con la realtà. Quindi in rapporto al lavoro della persona c'è anche l'obbligo del rapporto coniugale. Questo è quello che vuole intendere la Mishnah. Adesso vediamo un attimino. Adesso vediamo un po' il commento talmudico alla Mishnah. I maestri del Talmud, quindi vivono due secoli dopo la Mishnah che abbiamo letto adesso. Allora, il commento talmudico dice: se la moglie concede il permesso, quanto tempo il marito può stare senza fornire la propria prestazione sessuale? E il Talmud risponde: quanto vogliono. Va bene? Quanto vogliono. Possono discutere tra loro, quanto vogliono. Poi vedremo che questo potrà creare dei problemi, vedremo dopo. E si chiede a questo punto il Talmud: ma chi sono questi passeggiatori? Chi sono quelli che non hanno niente da fare e che devono dare la loro prestazione sessuale una volta al giorno se la moglie lo desidera? Disse Rabbà: sono gli studiosi di Torah, che non fanno niente, studiano. Quindi, gli studi... attenzione, perché poi vedrete come cambia la storia. No, non fate così, che poi vedrete come cambia la storia. Allora, chi sono i passeggiatori? Disse Rabbà: gli studiosi di Torah. Gli disse Abbaye: per chi è detto, e gli cita una frase dei Salmi: in vano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Disse Rav Yitzchak: queste sono le donne degli studiosi che, perdendo il sonno dei loro occhi in questo mondo, giungono poi nel mondo futuro. Cioè a dire, le mogli di coloro che studiano Torah si alzano il mattino, aspettano il marito la notte, non lo vedono mai arrivare a casa. Perché? Perché i loro mariti stanno studiando Torah dalla mattina alla sera. E tu vieni a dire che chi studia Torah è un passeggiatore, uno che non fa niente? In realtà la logica di Rava è questa, che chi studia Torah, non facendo un lavoro così duro, va bene, ha anche le forze fisiche per affrontare il rapporto coniugale una volta al giorno. Gli rispose Abbaye: non è vero, chi studia Torah si affloscia, va bene, se è stanco, non, perché? Perché tutto il giorno studia, non ce la fa a stare in piedi. Va bene, allora non è detto che debba dare tutti i giorni il rapporto coniugale. Allora si propone un'altra possibilità. E tu dici che i passeggiatori sono gli studiosi? Dunque Abbaye pensava come Rav, il quale diceva che i passeggiatori sono coloro che si comportano come il maestro Shemuel, figlio di Shilat, che mangiava e beveva, dormiva dal suocero e dal suocero si faceva pagare le tasse. Quindi praticamente chi sono? Sì, dice Rav, io dico che anche io penso che sono gli studiosi, ma quali studiosi? Quelli che studiano Torah ma non lavorano. Se uno studia Torah e lavora pure, ha diritto anche ad essere rispettato per la forza fisica che piano piano comincia a mancare. Ma se uno è figlio di papà, va bene, o si fa mantenere dal suocero, è giusto che dia alla moglie tutto quello che la moglie chiede. Se la moglie pretende il rapporto sessuale una volta al giorno, lui glielo deve dare. Mi ricorda, una volta mi raccontarono che c'era una storiella che diceva che una storiella molto breve, diceva di un tale che doveva sposarsi. Allora il suocero gli dice: io voglio un attimino scambiare due chiacchiere con il mio futuro genero. E gli dice: ma tu che cosa farai nella vita? E quello gli risponde: Dio aiuta. Dice: allora cosa farai? Allora, ma il lavoro, Dio aiuta. Come porterai a casa? Dio aiuta. Poi finisce il colloquio, no? Tutti i parenti dicono: oh, beh, com'è andato il colloquio col tuo futuro genero? Dice: beh, male e bene. Dice: perché male? Perché questo non gli va di fare niente. Dice, perché bene? Perché è convinto che io sia Dio. E questo è, e questo è, e questo è la, e questo è quello che il, questo è quello che il Talmud in qualche modo sta dicendo. Quindi, una persona che non lavora, che non è stanco, se la moglie pretende il rapporto sessuale, tu devi dare il rapporto sessuale secondo il volere della moglie una volta al giorno.
Sì. Deve essere tutto così codificato, sembra una questione.
Questo è giusto, perfetto, è perfettamente ragione. Allora, questo, questo modo di codificare, è vero, potrebbe in qualche modo dire che tutto, tutto è legato alla tecnica, così bisogna fare, così, se poi vedrete, vedrete che si va addirittura oltre a questo. Il problema però è che i nostri maestri sono convinti che nel rapporto, con il, nel rapporto tra marito e moglie ci sia in qualche modo anche, cioè i due che si sposano in qualche modo oltre alla tecnica abbiano anche un rapporto di un certo tipo, un rapporto d'amore. Quindi chiaramente quello di cui hanno paura i nostri maestri è, e lo vedremo dopo molto bene nell'Alaha, che il marito si assuma una tale importanza all'interno della famiglia per cui la moglie in qualche modo viene a perdere l'importanza agli occhi del marito e hanno paura che la moglie si senta sola. Per questo motivo loro preferiscono codificare anche la quantità del rapporto sessuale facendo notare in questo modo come agli occhi della tradizione ebraica la donna sia in qualche modo quella che, ha, che è maggiormente, come dire, colpita dalla mancanza di affetto e che per questo motivo va tutelata. E in che modo si può tutelare la donna? Emanando delle norme, che poi i Chachamim sanno benissimo che poi tra marito e moglie ci si mette d'accordo, cioè non è che non sia una cosa, cioè non è che c'è il calendario con le crocette, no? Però questo è il modo per tutelare la figura femminile all'interno della famiglia. Continua il Talmud e dice: questa è l'opinione di Rabbi Eliezer, ma i maestri affermano che chi va a studiare Torah può mancare da casa anche 2 o 3 anni senza permesso.
Come Rabbi Akiva, no?
Rabbi Akiva è uscito da casa per 12 anni, ma quello è andato via col permesso, la moglie gli ha detto vai a studiare Torah. Vabbè, anzi, la moglie è andata via per 24 anni, Rabbi Akiva. Allora, qui, in qualche modo, il Talmud fa affidamento ad una regola, una tacita regola antica, secondo la quale chi si sposava, la donna che si sposava con uno studioso di Torah, sapeva a priori che il marito per un lungo periodo poteva mancare da casa. Era una cosa talmente ovvia, talmente, come dire, logica, che chi si sposava aveva il diritto di studiare Torah e che lo studio della Torah veniva prima del rapporto coniugale, che la donna che si sposava con un marito studioso di Torah, già al momento del matrimonio sapeva che questa sarebbe stata la sua fine. Quindi, una cosa, quindi chi si sposa e va a studiare Torah, il marito non deve neppure chiedere niente alla moglie, secondo i maestri tutti gli altri devono dare il loro rapporto coniugale alla moglie, ma gli studiosi di Torah, la Torah viene prima, quindi se uno vuole andare a studiare Torah per 2 o 3 anni se ne può andare. Però non tutti, come?
Ma perché deve andare a studiare? Non può studiare da sé.
Ma se un maestro, se un grande maestro è distante, se un grande maestro è distante, allora, però i maestri raccontano a questo punto, non tutti i maestri sono d'accordo, e dico però si faccia molta attenzione a giocare con i sentimenti della moglie, perché? E i maestri raccontano una piccola storia, e dicono si impari da ciò che accadde a Rav Rahumi, che studiava presso Rav a Mahosa, quindi un po' distante da casa sua. Ed era uso tornare a casa ogni anno alla vigilia di Kippur. Quindi lui andava via tutto l'anno e tornava una volta all'anno a casa alla vigilia di Kippur, dava alla moglie il rapporto sessuale che aspettava la moglie una volta all'anno, come?
Non si può.
No, la vigilia, non la Kippur, la vigilia di Kippur, va bene? E dopo Kippur se ne tornava a casa. Quindi
così si faceva,
non si faceva perdonare, era una... racconta il Talmud e dice, un anno fu talmente preso dallo studio che non partì. La moglie diceva, ora arriva, non venne. Una lacrima le scese sul volto. In quel momento Rav Rachumi stava studiando sopra un tetto. Il tetto cedette e lui morì. Questo racconto, molto veloce, molto stringato, ti viene a dire, i nostri maestri dicono, sì, si vada pure a studiare Torah. La Torah è indubbiamente molto importante, però esattamente, però bisogna non così impara, non si spugnò su te. Ma non era quello che volevo dire, ma in realtà quello che il testo intende dire, va bene, che lo studio della Torah è sicuramente fondamentale, importante e via dicendo, però si faccia molta attenzione che a volte lo studioso di Torah potrebbe creare, va bene, una tale mancanza di affetto nei confronti della moglie, e Dio non perdona neppure per chi va a studiare Torah se la moglie poi ne paga le conseguenze in quantità di affetto che non le viene data. Quindi, se marito e moglie sono d'accordo tra loro, come la moglie di Rabbi Akiva, vai a studiare Torah, torna una volta l'anno, cosa che non avviene più ovviamente oggi, stiamo parlando di fantascienza, di passato, però il principio rimane. Quindi la Torah è importante, ma l'affetto nei confronti della propria moglie viene sicuramente prima della Torah. Quindi se una moglie soffre il fatto che il marito manchi da casa per lo studio della Torah, si faccia attenzione, perché Dio ti fa pagare anche la mancanza di affetto che tu potresti avere nei confronti della moglie. E mi sembra che questo sia qualcosa di molto bello che viene trasmesso in qualche modo dal pensiero rabbinico. Sì, la Torah è fondamentale, ma non si diventa santi nello studio della Torah, si diventa santi nella capacità di affetto che si riesce a dare alle persone che ti sono più vicine, in prima persona la moglie. Pensate che mia moglie voleva venire più questa sera, l'ho detto senza azzardare, ma ha detto di che cosa parli stasera, no, devo fare allora il passo di Talmud continua e dice: non si prenda l'abitudine di far voti, perché alla fine si contravverrà dei giuramenti. Non star troppo con un ignorante, perché alla fine ti farà mangiare cibo non kasher. E kasher quello? Sicuramente sì, e ti darà mangiare qualcosa che non sapeva che era non kasher. Non passare troppo tempo con un sacerdote ignorante, perché alla fine ti farà mangiare cibo destinato dalla Torah solo ai sacerdoti. L'ignorante sbaglia lui e fa sbagliare anche te, quindi si sia meno possibile con gli ignoranti. Non parlare troppo con la donna, perché poi arriverai al peccato sessuale.
La donna e la moglie.
In questo caso la donna e la moglie. Quindi vedete, a un certo punto, il Talmud, chi studia Talmud sa che il Talmud si sviluppa in quattro secoli, cioè in quattro secoli. Quindi i ragionamenti che vengono esposti nel Talmud devono fare i conti anche con i rapporti che cambiano nel corso dei secoli. Quindi, a un certo punto il Talmud dice, ed è un pensiero sicuramente più tardo di quelli che abbiamo espresso prima, e sì, effettivamente va tutto bene, il rapporto sessuale, l'affetto, eccetera, eccetera, ma che cosa cambia con i tempi? Con i tempi ti hanno dimostrato che il rapporto sessuale, che non ha assolutamente nessun tipo di freno, poi ti abitua lentamente a pensare che in realtà tutto ti sia permesso dal punto di vista sessuale. Quindi col cambiare dei tempi, i nostri chachamim cominciano a mettere dei freni al rapporto sessuale. Diceva Rabbi Yochanan, sì? Un attimo, dove sento che è un peccato?
Lei ha appena detto poi...
No, un attimo, noi dobbiamo riuscire a capire cosa intendono i maestri in una frase del genere. Non parlare troppo con la donna, perché poi arriverai al peccato sessuale. No, ma non al peccato sessuale verso tua moglie, ma partendo dal rapporto sessuale con tua moglie, potresti arrivare poi a concepire il rapporto sessuale come qualcosa di assolutamente necessario e ovvio nella vita di tutti i giorni. Quindi tu potresti arrivare al peccato sessuale non con tua moglie ma da altre parti. Quindi i nostri chachamim cominciano a un certo punto a dire: però si faccia molta attenzione, perché poi Con tutti quei bei discorsi che abbiamo fatto prima, si potrebbe pensare che a questo punto con la moglie sia tutto permesso, però quando una persona si abitua che tutto è permesso, poi alla fine dov'è il limite? E allora i nostri maestri cominciano a un certo punto a fare i calcoli con la storia che cambia e con la mentalità dell'uomo che cambia. Diceva Rabbi Yochanan, però i maestri hanno detto che tutto ciò che un uomo vuol fare con la propria moglie faccia. E questo è, vedete che Rabbi Yochanan dice che secondo un'opinione rabbinica non ci sono limiti ai rapporti, al rapporto sessuale, e non c'è neppure un limite, secondo la tradizione ebraica, alle cose che si possono fare con la propria moglie. In realtà la libertà sessuale all'interno della famiglia è completamente permessa. Rabbi Yochanan porta avanti questa teoria, che era una teoria dei maestri, quindi nell'intimità tu non hai assolutamente nessun tipo di limite, puoi fare quello che ti pare. E infatti, in modo molto poetico, dice Rabbi Yochanan, è come per la carne che arriva dal macello. Chi vuole la mangia salata, vi è chi la desidera arrostita, chi cotta bene, chi cotta a metà. Così avviene anche per il pesce. Quindi se è una cosa propria. Quindi dice Rabbi Yochanan, dice... Com'è? Sì, è... Quindi, secondo l'opinione, vedete che secondo l'opinione di Rabbi Yochanan, c'è ancora discussione all'interno del Talmud tra una corrente che vuole in qualche modo dare un freno al rapporto sessuale, alla quantità di rapporti coniugali e al modo di avere dei rapporti coniugali affinché l'uomo non si abitui poi al libertinaggio. E dall'altra parte noi abbiamo invece ancora un'opinione rabbinica che dice, vabbè, sì, però sotto, va bene, cioè, uno con la propria moglie fa quello che gli pare, quindi chi sono i maestri per venirmi a vietare, come?
Purché però la moglie sia d'accordo.
Purché, vedremo dopo, certamente, abbiamo visto, è come la carne, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. No, chiaramente, poi vedremo affinché la moglie, cioè però... Poi vedremo come secondo l'Alaha bisogna fare prestare molta attenzione. E poi vediamo adesso però a un certo punto la storia cambia. Questa libertà, questo piacere, va bene che tu che non devi avere limiti, a un certo punto i nostri maestri cominciano a dire alt, mettiamo adesso dei freni. Il mondo sta andando troppo verso la libertà. E vediamo che cosa ne pensano i Chachamim a un certo punto. Rabbi Acha, figlio di Yoshia, dice: chiunque guarda le donne, alla fine arriverà alla trasgressione. Chi guarda il calcagno della donna, avrà dei figli non adatti. No. Cerchiamo di capire, i nostri Chachamim quando parlano di questi argomenti cercano di essere a volte, come dire, discreti. Allora non dicono le cose apertamente e lo dicono con dei piccoli accenni. Allora, vediamo un pochino che cosa intendeva dire Rabbi Acha, figlio di Yoshia. Siamo già in un periodo più tardo, sono idee più tardi di quelle che abbiamo espresso prima. Chiunque guarda le donne alla fine arriverà alla trasgressione. Abituati a non guardare troppo le donne. Come?
Scusi, che periodo stiamo adesso?
Siamo verso la fine del Talmud, sicuramente stiamo andando poi verso i Saboraidi, diciamo attorno al VI secolo. Poi tutte queste idee verranno riprese nel XVI secolo e verranno riprese in modo ancora più forte nel XVII secolo con la nascita del Hasidismo, quando si comincia a dire ad evitare il più possibile il rapporto, come vedremo poi nello Shulchan Aruch e nelle idee dei Chachamim. Chiunque guarda le donne alla fine arriverà alla trasgressione. Quindi i Chachamim ti dicono subito: la troppa libertà, la troppa modernità, poi alla fine non ti fa più capire quali sono i limiti. Insomma, dai, basta guardarsi attorno, cerchiamo di non essere troppo poeti, ma basta guardarsi un attimino attorno e capire che in realtà poi alla fine tu non capisci esattamente più dove sono i limiti. E infatti traduce il Talmud continua e dice chi guarda il calcagno della donna avrà figli non adatti. Avrà figli non adatti. Di quale donna si sta parlando? Se sta parlando di figli, chiaramente la donna di cui tu non puoi guardare il calcagno cos'è?
Illegittimi.
Figli illegittimi. No? Figli non adatti significa tu avrai dei figli privi di educazione. Cioè, un figlio che si abitua ad avere, non un figlio che si abitua, ma un padre che non ha assolutamente nessun tipo di freno, e nel modo di parlare, e nel modo di esprimersi, quando all'interno della casa i figli assistono ad una, come dire, ad un'eccessiva libertà nel modo di agire dei genitori, i figli si abituano lentamente che la trasgressione sessuale è una cosa assolutamente normale. Quindi quando il Talmud ti dice chi guarda il calcagno della donna avrà dei figli non adatti, di quale donna si sta parlando? Ovviamente si sta parlando della moglie. Ora, della moglie è vietato guardare il calcagno?
No.
Allora, in realtà, quello che intende dire il Talmud è che non si può guardare la propria moglie nuda. Quindi vedete com'è cambiata? All'inizio sembrava che tutto fosse permesso, poi con l'andare avanti nei secoli, il divieto, i Chachamim dicono, si cerchi di non guardare le nudità della propria moglie. Perché? Perché poi alla fine anche il marito si abituerà poi a non avere più nessun tipo di freno, e allora poi, dal non aver freno dentro casa, non avrà freno fuori casa, quindi anche verso la moglie. E chi viene preso come esempio dai nostri maestri? Viene preso come esempio Abramo. Perché Abramo? Perché a un certo punto, quando Abramo sta per andare con sua moglie in Egitto, Abramo guarda Sara e dice: oh, io so che tu sei una bella donna. E commenta Rashi che cosa era accaduto: che Sara aveva alzato il proprio vestito per passare un fiume, e per la prima volta Abramo aveva visto una parte del corpo nudo della propria moglie. E Rashi dice: questo è l'esempio di marito ebreo, ossia colui che non controlla, che non guarda le nudità della propria moglie. Poi vedrete che questo entrerà a far parte della halakha, poi vedrete in che modo. Va bene, perché così adesso noi parliamo adesso delle, poi vedrete con le regole che cosa dicono.
Così?
Sì.
Il discorso della procreazione.
Ok, è vero, poi vedete.
Cioè, nel senso che si parla di rapporti sessuali, eccetera, però mi sembra che la legge halakha, talmudica, eccetera, dica che si può avere rapporti sessuali solo in virtù della procreazione.
Non è vero?
No,
non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Allora, perché se fosse così sarebbe vietato avere dei rapporti sessuali con una donna in menopausa. E allora potrebbe essere un problema. E allora assolutamente non è vero. Quando nell'antichità ci si sposava ancora con bambine che non potevano sicuramente avere dei figli, va bene? E si poteva avere rapporti coniugali anche se le spose erano spose e bambine, faceva parte anche, secondo il Midrash addirittura Yitzhak si sposò con Rivka che aveva 3 anni, lasciate perdere che non aveva 3 anni, eccetera, però non è assolutamente vero che il rapporto coniugale si possa avere solamente per procreare, è assolutamente un'assurdità. Il rapporto sessuale, come?
Spose bambine, gli islamici con
no, adesso non mi interessa, ma non so, ma guarda, quando arriverò qua con la faccia coperta e vi parlerò dell'Islam, adesso io mi interesso della mia cultura. Quello che fanno loro non sono affari miei, sono liberi di fare quello che vogliono, cioè, mi dispiace, ma insomma,
non mi piace questa idea delle spose.
Ma non esistono più oggi le spose bambine, dal punto di vista ebraico, se un uomo adulto si sposa con una donna bambina, dal punto di vista tradizionale ebraico viene sbattuto immediatamente in prigione per pedofilia. Vabbè, sono cambiati i tempi anche in questo, cioè grazie a Dio questa è una cosa di importante che abbiamo raggiunto, cioè, nell'antichità si poteva sposare con la famosa donna bambina, oggi non esiste più.
L'imperio d'Alberto si dice antichiesa della distrazione del seme, no? Per cui non c'è una contraddizione in questo.
In che cosa? In che cosa c'è una contraddizione?
L'uomo di spendere il seme, per cui l'uomo non può avere rapporti se non sa che potrebbe procreare in qualche maniera.
Non è una dispersione di seme. La dispersione di seme si intende una dispersione all'esterno del corpo femminile. Questa è la dispersione di seme. Non all'interno di un corpo femminile, quando questo non porta poi alla procreazione.
Sì, però diciamo, lui voleva dire che il potenziale procreativo finché la donna è fertile c'è, nel senso che se è evitata la dispersione di seme, giustamente.
No, scusa, spiegatemi.
Rifare la domanda.
No, cioè, allora, quello che io ho sempre saputo, che è anche simile alla religione cattolica.
Che cosa? Facciamo finire, magari qualcosa che
è ignoranza, sto credendo. Anche perché, cioè, non sto seguendo questa. Se c'è questa. Comunque, voglio dire, cioè, la mia domanda era, per avere rapporti sessuali bisogna solo averli in virtù del fatto di procreare oppure
dal punto di vista ebraico il rapporto sessuale non è finalizzato solo ed esclusivamente a figliare. Una donna in alcuni casi, non sempre, può assumere degli accorgimenti per non avere dei bambini. Per esempio, dal punto di vista ebraico, la spirale è sicuramente permessa, la pillola femminile è sicuramente permessa. In quali casi? Nei casi in cui è provato che se la donna rimanesse incinta potrebbe avere determinati problemi, che sono problemi di tipo fisico, ma possono essere anche di tipo psicologico. Una donna, per esempio, che non accetta una gravidanza e non è serena con una sua gravidanza, nessun rabbino chiederà a questa donna di assumere dei farmaci per non figliare.
Per esempio, se ha già numerosi figli?
Per esempio, se ha già numerosi figli, o anche se ha un figlio, ma ha problemi non riesce ad accettare il parto, ha dei problemi psicologici, la tradizione ebraica, senza nessun problema, permette spirale e pillola. Il marito non può assumere anticoncezionali, perché in questo caso si tratterebbe di dispersione di seme. Ma la donna può assumere senza problemi i metodi che abbiamo visto prima.
Non decidiamo niente.
Va bene, e la tradizione ebraica dà alla donna un... io credo che la tradizione ebraica sia talmente seria è talmente aperta, per cui i nostri maestri dicono: noi non possiamo, dal punto di vista maschile, decidere che una donna abbia un certo tipo di problema, quindi va bene, un altro tipo di problema non va bene, perché i figli se li porta dentro lei e non li portiamo dentro noi. Quindi una donna, la tradizione ebraica dice, noi abbiamo la più assoluta libertà, diamo la libertà alla donna di decidere quando la donna non si sente di portare avanti una gravidanza. Nessun rabbino ti potrà dire io decido che tu la devi portare avanti, perché tu non sei la donna. Quindi questo è assolutamente permesso, il che significa che secondo la tradizione ebraica non è assolutamente una dispersione di seme avere dei rapporti sessuali con una donna che non può avere dei bambini per gli accorgimenti che abbiamo visto prima. Non esiste questo problema dell'io dei rapporti solo per figliare. Scusa, c'è...
ho superato una cosa perché mi sono data la risposta. Sono fatta la
domanda. Fatto.
Perfetto.
Fatto.
Però in quel caso lì le donne non dicono ai mariti che stanno, almeno io sapevo che le donne non dicono ai mariti che prendono la pillola o fanno altri o hanno accorgimenti. C'è un obbligo di dire.
Ma sì, ma non c'è. No. E se il marito lo sa?
Non lo so, io ho sentito rapini.
È preferibile non dire niente al marito. Ma se il marito lo sa e se ci sono decisioni che si prendono assieme, non cambia. Una cosa non cambia. È preferibile non dirlo, ma insomma,
dipende,
non lo so, dipende. Io non, sono cose talmente delicate nei rapporti tra persone che... Se noi diciamo, secondo la tradizione ebraica, una donna per diritto può decidere di non avere dei figli, e lo può fare, vuol dire che secondo la tradizione ebraica non esiste un problema di dispersione di seme. Guardate, io non voglio entrare in particolari anche perché sono un pochino, ma pensate che secondo una idea che il Talmud chiama Sheloke Darka, cioè non secondo la strada normale, lo Shulchan Aruch permette, per esempio, di avere dei rapporti coniugali che sono dei rapporti di sodomia in alcuni casi. I nostri maestri non vietano, perché nel rapporto coniugale non si può entrare nell'intimità fino al punto da dire noi dobbiamo. I maestri sanno addirittura che ci sono dei casi in cui non si può entrare in modo così violento nell'intimità fra marito e moglie. Capite? Ed è, pensate che questo addirittura è entrato a far parte della halakha, la frase che ho la regola che ho detto prima. Cioè, questo per venirvi a dire che questa storia che vi si può avere rapporti coniugali solo per far figli è una baggianata, non è assolutamente vera, non fa parte della tradizione ebraica. Perché sarebbe un incidere, questo sì, con una regola violenta i rapporti tra marito e moglie. E questo l'ebraismo non lo fa. Quello che può fare l'ebraismo è parlare ai mariti e dire cosa non dovrebbe. Perché vedete che tutte queste regole poi alla fine si riferiscono ai mariti. Non c'è scritto nel Talmud la donna non deve vedere il proprio marito nudo. E questo non può, la donna, è tutto l'uomo che non può fare determinate cose nei confronti della donna, perché è l'uomo che è più predisposto alla libertà sessuale e a non capire più i limiti nel rapporto sessuale molto più della donna, secondo i maestri. Se poi le cose sono cambiate, io questo non so, però questo è quello che in qualche modo risulta dal Talmud. Ora, se noi andiamo avanti, Rabbi Eliezer, guardate cosa faceva Rabbi Eliezer durante l'atto sessuale, si scopriva di un palmo e copriva un palmo, cioè lui praticamente era molto pudico durante il rapporto sessuale, non si scopriva perché aveva paura della sua nudità, cioè di non capire poi alla fine fino a che punto è pericolosa la libertà coniugale. E si comportava come invaso da uno spirito. Cosa vuol dire invaso da uno spirito? Vuol dire che per Rabbi Eliezer, lui diceva, il mio rapporto sessuale deve durare uno o due minuti, non di più. Il rapporto sessuale troppo lungo potrebbe essere molto pericoloso. E lui diceva, e guardate però cosa dicevano, per quale motivo? E lui dà anche una motivazione. Questo per non avere il tempo di pensare ad altre donne. Cioè questo entra a far parte della halakha e dice, nel momento in cui il marito ha dei rapporti coniugali con la propria moglie, non può pensare ad altre donne, perché se lo fa sta tradendo mentalmente la propria consorte, e quella è una grandissima mancanza di rispetto nei confronti della moglie. Allora disse Rabbi Eliezer, io per paura di pensare ad altre donne faccio durare il mio rapporto sessuale il meno possibile.
Così non pensa neanche alla moglie.
È vero, può essere. È vero, pensa alla propria santità. Bisogna vedere se questa è l'opinione di Rabbi Eliezer, se l'opinione di Rabbi Eliezer entra poi a far parte della tradizione ebraica. Io vi dico semplicemente quello che alcuni maestri avevano talmente paura di offendere la propria moglie, probabilmente secondo Rabbi Eliezer è molto più offensivo nei confronti di una moglie avere un rapporto coniugale e pensare alla vicina di casa.
Sarebbe interessante sapere cosa pensava la moglie.
Come?
Sarebbe interessante
sapere quello che pensava la moglie, però io credo che almeno il principio del rispetto almeno mentale, io credo che sia qualcosa che in qualche modo questa storia fa passare, sì, scusa.
Ha fatto sì. Solo figlie di lui.
Non lo so. Radia Eliezer? Probabilmente, non lo so. Non so quanti figli avesse.
Solo figlie.
Ah, figlie?
Solo figlie avrà fatto.
Perché?
Ah,
non lo
so.
Ah, scusate, io... Guardate, quello che ho scritto dopo vi chiederei di non dirlo a mia moglie, perché è un lapsus molto forte, sì, perché io volevo scrivere il rapporto con la propria moglie, mi è uscita con la propria morte, eh? Allora il rapporto con la propria moglie è certamente permesso, ma già hanno stabilito un bagno rituale dopo l'atto, affinché i maestri non stiano con le proprie mogli come un gallo con le galline. Dunque impari che l'atto è permesso, ma può poi portare a desideri proibiti e dagli la trasgressione. I maestri hanno infine detto, vi è una piccola parte del corpo maschile, immaginate di che cosa si tratta, vi è una piccola parte del corpo maschile che se saziata si affama e se affamata si sazia. Quindi i maestri qui dicono, guarda che tutto questo, guardate com'è cambiata, siamo nel Ramchal del 1700, quindi guardate com'è cambiata ad un certo punto la mentalità. A un certo punto la mentalità dice, da questa libertà, il rapporto sessuale, la moglie che pretende una volta al giorno, eccetera, eccetera, a un certo punto i Chachamim dicono, questo era vero nell'antichità, con il cambiare dei tempi deve cambiare anche la regola, allora è preferibile l'astinenza. A un certo punto non c'è più questa la moglie decide, eccetera, eccetera, ma si comincia a dire l'astinenza forse è la cosa migliore di questo mondo. Però i maestri non possono parlare a tutti gli ebrei. A di chi stanno parlando? Dei Talmidei Chachamim, ossia dei grandi studiosi. Perché? Perché dei grandi studiosi, dei rabbini, bisogna avere più paura che delle persone normali, cioè delle persone che non sono maestri. E adesso vediamo per quale motivo. Prendete il secondo foglio e c'è una piccola storia. Abbaye sentì di quel tale che disse alla donna, domani ci svegliamo presto e andremo in un certo posto. Disse Abbaye, li seguirò e li allontanerò dal peccato. Il suo rabbino che va adesso al sicuro. Li seguì per molta... Non è un guardone, ma come? Li seguì per... Allora, li seguì per molta strada, li seguì per molta strada e fin dentro il lago, ma non accadde nulla. Quando i due si separarono dissero, la strada era ben lunga, ma la nostra amicizia è dolce, cioè abbiamo camminato tanto, ma il tempo è passato così perché siamo molto amici. Ma disse Abbaye, se colui che mi odia, cioè... il mio istinto cattivo, sta parlando di se stesso. Se colui che mi odia, cioè io, si fosse appartato con quella donna, non lo avrei trattenuto dal peccato. Cioè io mi sarei chiondato sulla donna, disse Abbaye. Andò e si appoggiò alla catena che chiudeva la porta dell'aula di studio e provò dolore. Cioè pensate il rabbino, a un certo punto si accascia sulla porta dell'aula di studio e dice tutta la Torah che io ho studiato non mi è servita a niente, perché... Io l'ho vista quella donna, se fossi stata al posto dell'uomo, io non mi sarei fermato. Mentre quello lì, che non ha studiato, che non è un maestro, quello è semplicemente un rapporto amichevole con la donna. Io non riesco ad avere rapporti di amicizia con le donne. E quindi lui è distrutto, si butta sulla porta di entrata della scuola, che simboleggia l'aula di studio e lo studio della comunità. Lo studio della Torah non mi è servito a niente. Ma perché studio Torah? Gli disse il vecchio, cioè il profeta Elia, in sogno, gli appare e gli dice, sappi che più si è grandi e più l'istinto cattivo aumenta. Siete contenti? Più si è grandi e più l'istinto cattivo aumenta. E spiegano i nostri, spiega il Ramchal, cioè abbiamo Sheikha Induzzato che abbiamo letto prima, 1700, che più una persona è grande, più una persona è piccola, più convive con l'istinto. Sì, possiamo chiudere questo. Più una persona è piccola, e più è talmente abituato a convivere con il proprio istinto che a un certo punto si abitua anche a delle situazioni di questo tipo. Mentre il rabbino,
sì, bisogna,
la persona che non è uno studioso, che non è, che non vive costantemente all'interno di un ambiente ovattato che è quello della scuola, vive anche continui rapporti che a un certo punto gli possono diventare rapporti normali. La persona, invece, una baie, il maestro, che vive invece all'interno di una scuola ovattata dalla sua tradizione, dal suo studio, potrebbe in alcuni momenti essere sconvolto dal proprio istinto che non è abituato a combattere tutti i giorni. Per questo motivo, la regola che dicevamo prima, che bisogna fare e prestare molta attenzione nella libertà sessuale, a chi è data soprattutto? Non agli ebrei normali, agli ebrei che vivono la vita di tutti i giorni, ma è data soprattutto per i talmide hachamim, per gli studiosi. Loro devono stare più attenti. Diceva Rabbi Yochanan, tre tipi di persone. Il Signore ricorda ogni giorno lo scapolo che abita in città e non pecca, il povero che trova un oggetto e lo riporta ai proprietari, il ricco che preleva le decime in silenzio. Cioè, ci sono tre persone che sono degne di importanza davanti a Dio. Lo scapolo, che riesce ad essere scapolo senza... Il povero che trova un oggetto, che è tenuto a tenerselo ma non ci riesce e lo riporta alla persona che lo ha perduto, e il ricco che perdeva le decime in silenzio. I ricchi di solito, no? Vai al tempio, 1.000 euro per la scuola, 1.000, fai le cose in silenzio, poi quando non c'è nessuno che ti ascolta offri la metà. Allora, no, se i maestri dicono, si riesce, cioè, le persone che sono modeste sono quelle che hanno importanza davanti a Dio. Ral Safra era uno scapolo che viveva in città e quando sentì questo insegnamento il suo volto cambiò colore. Perché cambiò colore?
Sapevo di essere,
perché
non
era, ma no, scapolo. Sapevo che l'avreste detto. No, cambiò colore perché si vergognava del fatto che lui era convinto di essere stato preso a esempio. A che gli disse Rava, non come te, non ce l'avevo con te, ma come Rav Halina e Rav Shaya, che vendevano sandali e quando vendevano a prostitute non alzavano i loro occhi. Esse li guardavano e loro tenevano bassi gli occhi, così nacque l'uso che esse giurassero dicendo sulla vita dei santi maestri di Israele. Cioè addirittura le prostitute di Israele erano talmente colpite da questo da questi due maestri che scapoli non guardavano neppure in faccia alle donne, che erano talmente rimaste colpite che li consideravano dei santi. In pratica, quello che dicono i nostri Chachamim è: questi sono veramente le persone degne di chi? I maestri che riescono a combattere il proprio istinto sessuale e non perdono la propria santità quando non sono abituati ad avere a che fare con le donne. Sapete, per esempio, che nel Hassidismo era assolutamente una cosa normalissima il fatto che a colloquio con il Rav non ci andassero le donne. Come? Ma no, come adesso? Insomma, da chi? Ah, da alcuni maestri, anche adesso, certamente. Certamente. Ma fino al 1700, per esempio, ai rabbini dell'Europa orientale, fino al 1750, i rabbini non accettavano le donne a colloquio. Le donne non potevano entrare al tempio, non c'erano posti per le donne al tempio fino a metà del 1500. E a metà del 1600
non c'erano
matronei nei tempi dell'Europa orientale. Perché? Perché si temeva proprio ancora oggi l'usanza dice, per esempio, che le donne non possono, secondo alcune culture le donne non debbono andare al cimitero, per esempio. È vietato per le donne entrare al cimitero durante i funerali, perché in un momento del genere, in un momento di santità del genere, tu non puoi perdere, no, attraverso la vista della vicina, la santità con quello che stai facendo. Quindi i Rachamim hanno una grande paura, ma hanno soprattutto paura delle persone molto sante. E adesso vediamo un pochino di regole, molto velocemente, le regole dello Shulchan Aruch. Cos'è lo Shulchan Aruch? Lo Shulchan Aruch sono le regole, è il libro principale della normativa ebraica, e tutte queste regole poi diventano, a un certo siamo nel metà del 1500, ecco, queste regole diventano normativa a tutti gli effetti. Vediamo un pochino cosa dice lo Shulchan Aruch. Io l'ho scritto tutto in ebraico, io leggo, io traduco. Raui le Adam le Argil Atzmo Bikdusha Yetera. È bene che l'uomo si abitui ad avere una santità maggiore di quella di cui è abituato. Ube Makshavat Teora, ube Data Nechona, che abbia un pensiero puro, Data Nechona, una conoscenza come si deve, che delle inazzelmi le Akshin Bedavar Arva, finché non inciampi e in cose che sono vietate dal punto di vista sessuale. Veisa er meayechidut. Si faccia molta attenzione a non rimanere mai appartati con una donna. Va bene? Che non sia tua moglie, ovviamente. Sheu agore magadol. Perché questo è quello che causa poi il grande tra i peccati. Vechen inog litrachek measchok. E così un uomo si deve abituare a non ridere troppo. Umechash harut, che significa non bere troppo, umidivre agavim, e a non fare discorsi troppo leggeri, cioè il ridere, scherzare, eccetera, anche nella vita di tutti i giorni, poi abituano l'uomo a perdere la propria serietà, e poi quando una persona si abitua a non essere serio, a ridere e scherzare con tutti e con tutto, non si sa mai poi alla fine dov'è il freno. Velo yeshev velo isha. E un uomo non può stare senza una donna. Cioè, a dire, non esiste lo scapolo, va bene, lo scapolo non è visto come il massimo della santità, anzi, lo Shulchan Aruch prende in giro lo scapolo, e gli dice, sheminagze gorem le tara gedolà. Sì, effettivamente, chi non si sposa è convinto di essere una persona di grande purezza, e invece non lo è per niente, perché lo scapolo poi alla fine sarà portato a commettere i peggiori peccati sessuali, perché è scapolo e l'uomo non può, non è un pezzo di legno. Mikol zot amru, per tutto questo i nostri maestri hanno detto, ifne atzmo machashavto le divre Torah, che un uomo studi un pochino di più la Torah, beyarchiv da tove chokma, e che impari ad avere un pochino più di conoscenza, she'en machshavat arayot mitgaveret la bele panui mea chokma, perché sappi che il pensiero dei rapporti proibiti e delle trasgressioni sessuali trova spazio solamente in quelle teste che sono prive di saggezza e di studio. Quindi se tu vuoi liberarti un po' da questi pensieri, occupa la tua testa a studiare Torah.
È una contraddizione.
Perché?
E prima ha detto che sono gli studiosi quelli che sono più soggetti, adesso invece si
studia. No, nel senso che lo studioso deve studiare. Nel momento in cui il suo istinto lo porta a pensare alla trasgressione, deve combattere il suo istinto. Ma che cos'è che dà la forza all'uomo studioso di combattere il suo istinto? Lo studio che lui ha fatto. Quindi una persona che è un ignorante, una persona che non studia, una persona che è ignorante, che non legge, che non ha cultura, di che cosa parla durante la giornata? Ride, scherza, gioca, va a parlare di tutti quanti. Se non hai cultura, se non hai studio, se il tuo rapporto con le persone non è basato, come stiamo facendo noi questa sera, su un rapporto sano basato su uno studio, poi alla fine il tuo cervello di che cosa si riempie? Di risate, di scherzi, di giochi. Allora a questo punto non è il problema di istinto o non istinto, per te la trasgressione sessuale diventerà la cosa più normale di questo mondo. Allora Shulchan Aruch dice, vuoi combattere la trasgressione sessuale? Studia un po' di più, vai a studiare. Vabbè, quando il tuo cervello sarà pieno allora probabilmente avrai la possibilità di combattere. Poi dice lo Shulchan Aruch, veloye kalano shoi mishto. Siamo nel 1500, e non sia troppo leggero di testa in ishto con sua moglie. Veloik balpiv, in avel piv bedivre avai. E quando parla con la moglie, che non parli di cose, di argomento sessuale in modo così libertino, va bene, come si può dire tutto. Non è vero, anche con la propria moglie ti si abitua ad avere un atteggiamento sessuale e un modo di parlare molto discreto. Afilu benò le benà, anche quando i due si trovano da soli, appartati, quando non c'è nessuno. Area katubomer, ma gidle adam, ma she i mash siho. Il versetto dice che un giorno Dio farà pagare all'uomo, dopo la morte, ogni discorso inadatto avvenuto tra lui e sua moglie. Amru Chazal, hanno detto i nostri maestri, afilu siha kalash ben adam le ishto. Anche i discorsi leggeri, le risate che un uomo fa con la propria moglie, attidri tennale e tadin, dopo la morte lui dovrà renderne conto davanti a Dio. Perché? Perché i discorsi leggeri portano poi ad altri tipi di trasgressioni. Quindi anche, anche i discorsi di questo tipo possono essere molto pericolosi. Ve'ali saperi ma bishata shmish. E non parli con la moglie durante il rapporto coniugale. Ovviamente si sta parlando di discorsi che non c'entrano col rapporto coniugale. Tipo, non so, che ne so, come va? Sai che ha fatto il Milan o cose così. Allora, velo conem lachem. E non parli con la moglie di cose... non parli con la moglie di cose così, ridere, scherzare, eccetera, neppure prima del rapporto coniugale. La che invece lo intenda a Tobe Isha Acheret, in modo poi di non porre la propria mente durante il rapporto coniugale, pensando, cioè che non pensi ad altre donne durante il rapporto coniugale. Ve im si peri ma. Beshimesh miad, alav neemar, bagit, non importa. Aval, be inyaneta shmish, yachole saperima. Però durante il rapporto coniugale, il marito può parlare con la propria moglie del rapporto coniugale. Contento? Cioè, non può parlare del Milan, ma può dirne, vabbè. Come? No. No.
Non ha
letto in cerotà. No. Allora, no, questo perché? Perché in questo modo, spiega poi subito dopo lo Shulchan Aruch, perché in questo modo aumenta l'affetto e l'affetto tra il marito e la moglie. Va bene? Ma, quindi... quindi il rapporto coniugale non può essere qualche cosa di freddo, cioè mentre durante il rapporto io parlo di un'altra cosa, come è andato il lavoro. Però non posso parlare, perché? Perché il parlare di cose che non c'entrano con quello che si sta facendo può portare il pensiero del marito a pensare ad un'altra donna che gli ricorda i discorsi che lui sta facendo, quindi sarebbe come un tradire mentalmente la propria consorte. Quindi non si può parlare di cose non inerenti al rapporto durante il rapporto, quindi comunque il rispetto della donna in qualche modo viene mantenuto. Dice lo Shulchan Aruch. Come? La donna anche non può pensare ovviamente ad altri. Come?
La donna può parlare, può.
Sì, dico,
la donna deve essere sempre zitta, no? No, è meglio non parli mai. Allora. Dice lo Shulchan Aruch, veloi bebe tashmish, e non si può avere tanti rapporti coniugali. Liot matsui etzla tamid, non stia sempre appresso alla propria moglie. Shedavar ze pagum meod, perché questa cosa è una cosa che non va bene. È molto, come dire, è molto grave, non va bene. Ma se borutu, e questo è il modo di comportarsi delle persone borut, dei burini, delle persone prive di, le persone prive di conoscenza. E là, con la memaet betashmish, ma sappi che chiunque ha dei rapporti sensuali al minimo dell'indispensabile, aresem e shubach, è degno di lode. Uvilvad ce l'ho il battello, no, a patto che non trasgredisca alla mitzvah del rapporto sessuale voluto dalla propria consorte, come dice la Torah. E la midat ishto, quindi lui deve, ogni uomo, deve seguire il desiderio della propria moglie. Cioè se la moglie è la moglie a decidere la quantità di rapporto coniugale, ma non può essere il marito. Ora però c'è il problema di una donna che dice non voglio mai andare con il marito. Non so, non vengo cercando l'uclo, pensa, mica è. Vabbè, Kovashe Uchaya, Uberot Unekayem mitzvato borro, Vipriya Urvia. Veaf Kishei Shamesh Vishata Una. E anche quando il marito, secondo il volere della moglie, ha un rapporto coniugale, lo Yehavel Leanato non deve mai pensare al proprio piacere sessuale, ma deve pensare al piacere sessuale di chi? Ma manco per idea. È là che Adam aporea chovò, e deve avere il rapporto sessuale come se pagasse un debito. Tu lo dico, devo fare, va bene. Se un chayav, aspetta un secondo, ma un attimo solo, lo so che noi, che schifo. Allora, se un chayav beolata le kayem mitzvat borò, che lui deve avere questo tipo di rapporto soltanto perché è scritto nella Torah che lui deve avere rapporti sessuali, punto e basta. Vibria urvia, invece io lo bannimo schimba Torah, e mentre ha questo rapporto, che pensi soltanto che lui vuole avere dei figli legati alla Torah. Un kayeme mitzvot di Israel, e che rispettino le mitzvot di Israele. Ve lo ibolle la virzona. E nessun marito può avere dei rapporti sessuali se non c'è prima il desiderio della propria consorte. Ve imenameuza, e se la donna non vuole avere rapporti sessuali, gli fai essenna, alciti tra sé, glielo chieda con calma, con gentilezza, finché la donna accetta. Veiezza nuame oggi shatashmisce, che sia molto pudico durante il rapporto sessuale, però yeshamesh bifeneshum min adam, e non può avere nessun tipo di rapporto davanti a nessun uomo, ovviamente. Di che cosa gli sta parlando? A filu katan, ovviamente, sta parlando anche di bambini piccoli. E la inkenu tinok, si può fare però se il bambino è ancora un poppante, se no io deve da bene, non so ancora parlare, anche perché va a raccontare. No, ma non è questo il motivo, non è questo il motivo, non è questo il motivo. Allora, quello che sta dicendo qui lo Shulchan Aruch, ancora una volta lo Shulchan Aruch sta parlando di un, come dire, lo Shulchan Aruch ha questa strada, cioè di portare al massimo, va bene, tu ti trovi di fronte a queste regole, il primo impatto che voi avete è ma che cos'è, ma che vita è questa, ma che noia, ma che stipendio. Lo Shulchan Aruch lo sa perfettamente. Lo Shulchan Aruch ti sta semplicemente portando queste regole affinché tu arrivi, partendo dal massimo, a capire che forse la libertà sessuale, uno dice vai con la propria moglie è tutto permesso. Lo Shulchan Aruch dice aspetta, è tutto permesso se tu sei abbastanza corretto e grande dentro di te, di non portare poi il tutto permesso anche fuori dalle mura di casa. Se tu riesci ad avere il tutto permesso ma rimanere all'interno del limite, tu con tua moglie fai quello che ti pare. Ma se tu sei una persona che non riesce a mantenere il senso del limite e potresti poi portare fuori casa il rapporto sessuale, il tradimento, abituati, sappi che il freno sessuale all'interno delle mura di casa ti potrebbe in qualche modo aiutare poi a non trasgredire fuori delle mura e arrivare al tradimento di cui parlavamo prima. Questo è quello che vuol dire lo Shulchan Aruch, non che è tutto quanto la vita piatta, eccetera. Infatti non vi ho riportato tutte delle regole che ho detto, meglio non le riporto, perché dove lo Shulchan Aruch stesso dice, però sappi che se tu sei una persona che tu puoi fare quello che ti pare, dentro casa fai quello che vuoi, rapporti coniugali, ti rigestisci tu, parlate tra voi, fate quello che volete, non so, vestitevi da gallina, fate quello che volete, sono affaracci. Ma se voi non riuscite ad avere dei limiti, allora è preferibile trattare i rapporti sessuali in questo modo, in modo di arrivare poi a quello che è la via di mezzo. Questo è quello che vuol dire lo Shulchan Aruch.
Il galateo
sessuale, esattamente. E lo Shulchan Aruch dice la regola Gimel, Lo yeshamesh di khilata laila. Non si può avere rapporti sessuali all'inizio, quando comincia la sera. Questa stagione verso le 6, 5 e mezzo. Lo yeshamesh di khilata laila. Ben obesso fa, oppure alla fine della notte. E la benza, ma proprio al centro della notte. Perché secondo voi? Io mi sono impiccato per capire dov'è la logica.
Come?
Se uno si addormenta, c'è l'altro
di sveglia. Allora, perché non si può... Allora, ma sono già le 10:10, non me lo posso spiegare. Ma no, la motivazione è questa. Perché lo Shulchan Aruch non lo dice, ma il Talmud dice che c'era un rabbino che dava questa, diceva... All'inizio della notte tu potresti sentire fuori casa o ricordarti ancora le voci delle signore che hai sentito durante il giorno. Alla fine della notte tu potresti sentire la voce della vicina di casa che si sveglia e quindi nel momento del rapporto sessuale il tuo cervello potrebbe andare a pensare alla vicina di casa. Se tu hai il rapporto a metà della notte quando tutti dormono, sei convinto di pensare a tua moglie.
E se la vicina sta di insonnia?
Vabbè, c'è un'altra stratagemma, diamogli il permesso
di pensare. La regola 4, l'assalto, perché dice che non si possono avere rapporti sessuali in strada, e questo lo sappiamo. La regola 5, Assur le Adam le shamesh mitatone oraner, è vietato avere dei rapporti coniugali con il lume acceso, la luce accesa. Perché? Per non vedere l'nudità della propria moglie, ma anche per un altro ragionamento che fa il Talmud, è anche un altro, perché dice il Talmud, è un po' un problema. Il Talmud dice che è preferibile la luce spenta perché è preferibile sognare che la moglie sia in un certo modo che vederla. Allora, infatti, dice lo Shulchan Aruch, va filo a yede a falat tallit, anche mettendo una copertura sul lume è vietato perché passa un po' di luce, quindi è bene che sia proprio il buio più totale. Ma l'uomo è sempre bello. Allora, Are c'è Ayetà Shabbat, e però dice lo secondo lume, dice però che deve essere un problema. Arriva lo Shabbat e il lume è acceso, non posso mica spegnere il lume. Che faccio? Però aia lo baita her, e non c'avevo un'altra stanza. Che fa? E ha nerda look e il lume era acceso. Che fa in questi casi? Non può avere rapporti. Anche se in Shabbat, anche se in Shabbat è vera, non può avere rapporti. Ma se il lume è acceso, finisce la mitzvah. Allora, dice lo Shabbat Luke, perché nessuno di Shamesh dice a Tobayom. Ed è così è vietato avere dei rapporti di giorno per lo stesso motivo. Regola numero 6. Assur le shamesh bishne re'avon, è vietato avere i rapporti sessuali in un momento di carestia, cioè quando ci sono delle persone che soffrono non si possono avere dei rapporti sessuali, perché non è giusto che si sia felici mentre altre persone fuori dalla porta di casa tua stanno soffrendo, e solo in questo caso inizia, cioè la regola della figliolanza. E là le hashuche banin. Chi può avere dei rapporti sessuali quando c'è una carestia? Solo le persone che non hanno figli. In questo caso si può avere dei rapporti per avere dei figli. E così finisce lo Shulchan
Aruch. Così adesso con la storia di Haiti, con i rapporti perché loro soffrono e qui io mi diverto.
Si sta parlando di un dolore a cui si assiste, non si sta parlando di una cosa che vedo in TV. Cioè, voglio dire, si sta parlando, sì.
sessuale, sì.
È guardare negli occhi.
Sì?
Cosa?
Non guardando gli occhi.
Guardandosi solo gli occhi.
Avere il rapporto coniugale quando marito e moglie sono uno di fronte all'altro, in quel senso guardare negli occhi, cioè avere l'occhio uno di fronte all'altro, in modo che
ho sentito un'altra fonte, che è una cosa che non è contraddizione, che la responsabilità in qualche modo all'interno della coppia di tener viva la sensualità, che in qualche modo è la premessa, cioè, è della donna. Questo perché contempla il famoso tema dello mal di testa, scusa, facciamo domani, che è il vero problema in genere tra uomini e donne. Visto che qua tutto ciò che lei ha trattato riguarda le responsabilità dell'uomo nei confronti dei desideri della donna, com'è possibile che io abbia avuto questa informazione? Cioè che comunque la donna è tenuta a tenere viva la società, diciamo, dell'intimità. È possibile che tra i vari commenti ci sia anche questo?
Perché questo è un contrasto con quello che ha detto stasera? Non capisco.
Tutto ciò che lei ha detto stasera, in qualche modo, c'è il grande rispetto della donna e questo desiderio, ma non c'è una competenza femminile rispetto al suo compito di tenere vivo l'uomo nei propri confronti.
No, forse non lo si è detto, ma forse non è stato. Ma io, ammesso che questo sia vero, a me sembra più poesia che altro, cioè, in tutta sincerità, a me piace molto poco questo fatto che la donna già sti compiti, il marito. Ma sì, veramente posso dire che non li amo questi discorsi, perché mi sembrano discorsi posticci più che discorsi reali. Io cerco di essere abbastanza razionale. Non lo so se questo, non so che se la donna ha il compito, secondo la tradizione ebraica, di mantenere la. Si dice molto chiaramente che una donna deve fare molta attenzione, soprattutto la donna, a non parlare di alcune cose con il marito. Per esempio, questo fatto famoso che il marito debba assistere al parto della donna, secondo la tradizione ebraica, è sicuramente vietato. Perché sicuramente è vietato? Perché tu ti ricorderai il momento in cui la donna sta lì per partorire, che urla, che esce fuori di tutto, che il marito, la donna deve fare in modo di non dare un'immagine di sé che allontani il marito, perché dal punto di vista naturale, potrebbe essere vero, non è vero, non lo so, ma i nostri maestri dicono che dal punto di vista naturale, l'abbiamo visto nelle regole di questa sera, è il marito che molto spesso ha la testa da un'altra parte ed è attirato molto più dalle donne probabilmente da persone fuori dal rapporto coniugale. Allora, la moglie non deve mai, per Allahà, dare lì una visione di sé, come dire, che colpisce negativamente il proprio consorte, perché proprio per natura il marito potrebbe staccarsi dalla moglie. In questo senso è proprio una halakha. Quindi la moglie, il marito per esempio non può assistere la moglie in alcuni momenti, se la moglie ha un determinato problema, tipo, non so, problemi, o vomita, questo perché? Certo, se non c'è nessun altro, non è che il marito dice guarda, c'è nessuna, però se c'è qualcuno che ti può in qualche modo assistere, in modo che il marito non abbia questa immagine della donna che gli ha in qualche modo tolto, però l'immagine della donna, questo è in questo senso, non che la donna deve mantenere, non è che la donna deve sempre aspettare il marito quando entra dentro casa e ora queste cose la subia, cioè veramente. In questo senso però bisogna fare, la donna deve prestare attenzione per colpa del marito e non per colpa della donna, questo è quello che intendevo.
Però ha l'obbligo di essere curata.
La donna ha l'obbligo di essere curata in modo che il marito non vada con la testa a pensare alle altre donne, questo è quello. Sì, scusa. Sì.
Diciamo una cosa però, che il rapporto tra l'uomo e la donna nell'ambiente ebraico è visto in una certa maniera, mentre invece quello tra uomo e donna, visto dal punto di vista di cultura, di altre religioni, è visto in un'altra maniera. Cioè per secoli la cultura cattolica ha fatto passare il rapporto tra l'uomo e la donna come una cosa di peccaminoso, come anche la conoscenza, cioè ci hanno dovuto mandare per 2000 anni nell'oscurità. Mentre invece per noi lo scambio, diciamo, la cultura è un qualcosa che ci dà energia, soddisfazione, energia, scambio di...
Se indubbiamente, sì, se voi pensate che il rapporto sessuale è vietato di Kippur e di Dishaber, quindi è vietato nei giorni luttuosi o di paura del popolo ebraico, vuol dire che il rapporto sessuale in qualche modo è visto come una mancanza di felicità. Il Midrash dice che un uomo che si toglie le felicità della vita sarà il primo peccato che dovrà pagare dopo la morte. Quindi indubbiamente su questo non c'è dubbio. Però, come dice lo Shulchan Aruch, però ogni persona conosce se stessa, ogni persona sa fino a che punto si può spingere e ogni persona sa quello che fa, come può incidere sulla sua vita e se quello che sta facendo in qualche modo lo potrà far arrivare poi a commettere delle cose che sono indubbiamente contro la Torah. Se una persona sa di avere questi pericoli, queste persone hanno queste regole. Persone normali, persone via dicendo, lo Shulchan Aruch stesso in altri punti dice: la vita è vostra, fate un pochino quello che vi pare. L'importante è mantenere la vita coniugale all'interno della propria abitazione. Signori, buonasera a tutti. Grazie.